Il mondo alla radio.
Nuovamente ben trovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento su Radio Vaticana. Luciana Fantini per la regia, Gustavo Messina ci segue invece per la parte tecnica. In apertura di questa seconda parte del nostro programma parliamo di quella che è la missione di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti in Europa, primo viaggio internazionale del presidente Biden. Ha incontrato il premier britannico Boris Johnson, tantissimi gli impegni che lo attendono in questo tour europeo, che tra l'altro è anche molto lungo e molto articolato, perché per quanto riguarda prettamente, diciamo così, il lato delle alleanze e dei rapporti tra alleati, partecipa al G7, poi al vertice della NATO, poi ci sarà il vertice tra Stati Uniti e Unione Europea e poi in ultimo anche l'incontro a Ginevra con il presidente russo Vladimir Putin, per cercare di comprendere anche quello che è il significato, la portata di questa trasferta europea del presidente statunitense. Abbiamo chiesto l'aiuto del professor Gregory Aleggi, docente di storia dell'America presso la LUIS. Grazie per essere nuovamente con noi, professor Aleggi.
Grazie a voi per avermi invitato a parlare di questo momento così significativo e simbolico.
Un momento significativo e simbolico e particolarmente percepito dall'opinione pubblica europea. Insomma, c'è un grande entusiasmo, una grande attenzione da parte delle diverse società europee nei confronti di un presidente d'oltreoceano. Insomma, è vero, gli Stati Uniti sono una grande potenza, ma addirittura c'è un coinvolgimento di prossimità che uno forse non avrebbe sospettato fino a qualche anno fa.
Assolutamente corretto, c'è un sondaggio periodico che fa il Pew Research Center negli Stati Uniti e sonda appunto l'opinione che si ha in vari paesi europei degli Stati Uniti, dei rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti e diciamo condotto in 12 paesi, quindi non tutta l'Unione Europea, ma insomma un campione significativo, e la fiducia che il presidente americano possa fare la cosa giusta negli affari internazionali con Biden è al 75% e alla fine della presidenza Trump era al 17%, quindi parliamo veramente di un salto che supera qualsiasi errore metodologico.
Sembra quasi che si sia sofferta un po' una sindrome di abbandono da parte dell'Europa negli ultimi anni, insomma, per questo allontanamento dall'America.
Assolutamente, però c'era anche un rispecchiarsi del giudizio sul presidente in quello sul paese, perché anche lì fine mandato Trump la visione positiva degli Stati Uniti era il 34% e all'inizio di quello Biden è salita al 62%, quasi il doppio, quindi anche una sorta di tradimento si era vissuto, no? Gli Stati Uniti sono stati portatori di valori democratici, liberali, che diciamoci la verità fino alla seconda guerra mondiale non è che abbondassero nel continente europeo, e vederli richiudersi a riccio e magari in alcuni casi anche fare decisi passi indietro rispetto a quell'immagine aveva lasciato un po' l'amaro.
Senti, in relazione alle democrazie c'è una frase che ha detto Biden che può essere letta penso in vari modi, perché lui ha sostenuto: il mio viaggio in Europa serve a rilanciare le democrazie.
Questo lo ha detto non solo nel discorso, l'ha detto in editoriale sul Washington Post prima, perché la cifra di questo presidente è di essere molto chiaro, molto metodico, non ama le sorprese, quindi il messaggio l'ha detto chiaramente: veniamo qui per ricucire dei rapporti, per dire che c'è un rapporto privilegiato con l'Europa, che le istituzioni internazionali sono fondamento dei rapporti che gli Stati Uniti vogliono avere con gli altri paesi.
Quindi nel rilancio delle democrazie comprende anche gli Stati Uniti, possiamo dire, comprende il proprio stesso paese anche.
Quello lo vediamo non solo in questo aspetto generale di rilancio delle democrazie, ma in alcuni punti specifici della dichiarazione congiunta che ha fatto ieri con Boris Johnson. Una dichiarazione lunga, sono 20 paragrafi, sono 7 capitoli, eccetera, e a un certo punto troviamo il combattere le ideologie estremiste, eccetera, in particolare quelle del suprematismo bianco. che è un problema molto avvertito soprattutto negli Stati Uniti.
Assolutamente.
Non che non ci sia in Europa, ma sicuramente negli Stati Uniti ha delle manifestazioni, come dire, molto più violente, molto più preoccupanti.
Professore Leggi, secondo lei qual è il, diciamo così, il punto e l'obiettivo strategico più importante di questo viaggio? Abbiamo visto, ovviamente, abbiamo parlato del vertice del G7, siamo alla vigilia, ma c'è poi anche tutta la questione della NATO. Questo è un tema che è cambiato nel corso del tempo e va affrontato in maniera diversa?
Beh, il fatto stesso che Biden e Johnson scrivano apertamente che gli Stati Uniti sono qui per riaffermare l'impegno all'articolo 5, che ricordiamoci è quello un po' dei tre moschettieri, tutti per uno, uno per tutti, quindi meccanismi automatici di difesa qualora un paese membro venga attaccato, ecco, il fatto che si senta la necessità di riaffermare questo principio fondamentale dell'alleanza ci dà la misura di quanto fosse entrato in crisi, perché sotto Trump un paio di volte era stato detto, nemmeno troppo velatamente, che parliamone dell'automatismo. Adesso viene riaffermato questo fondamento, quindi la centralità della NATO, di un gruppo per carità grosso, talvolta difficile da governare, da allineare, eccetera, ma di un meccanismo collettivo che è altra cosa da accordi bilaterali negoziati separatamente con i vari partner.
Professore, lei vede un cambio di atteggiamento nei leader europei verso gli Stati Uniti, almeno per quanto riguarda, diciamo così, l'affidabilità sul lungo periodo, nel senso che le ultime vicende presidenziali e dei rapporti hanno riservato grandi sorprese. I leader europei ragionano un po' anche sul termine dei mandati presidenziali adesso, forse prima era un po' scontato, insomma, che la politica non cambiasse poi tanto.
Lei ha messo, credo, proprio il dito sulla piaga, perché è una piaga. Fino adesso, per decenni, per consuetudine, si davano per scontati fondamentali e poi cambiava, diciamo, un po' la decorazione della torta, se vogliamo. E gli ultimi anni Trump aveva, come dire, proposto di cambiare il menù, non è detto che ci dovesse per forza essere la torta. Biden sta cercando di mandare molto esplicitamente il messaggio, no, quella è stata una parentesi, torniamo alle cose come le avete sempre conosciute e apprezzate. Però quella imprevedibilità di comportamento americano c'è stata, non si può dimenticare, e quindi nelle cancellerie, nelle burocrazie, nelle strutture forti degli stati, questo dubbio ormai c'è. Noi prendiamo impegni a media e lunga durata, siamo sicuri che il prossimo presidente americano li manterrà? Questo dubbio rimane ed è questa forse, al di là delle dichiarazioni di principio, la sfida più difficile. Biden non può garantire un secondo mandato democratico. Ricordiamoci che lui stesso ha detto che data l'età non correrebbe per un secondo mandato, ma non può certo garantire che il suo successore sia dello stesso partito o abbia la stessa visione, e quindi questo lascia, come dire, in campo europeo la decisione di quanto fidarsi che le cose siano tornate come le hanno sempre conosciute.
Chiama anche a una grande assunzione di responsabilità forse i leader europei nei confronti di quelle che sono le strategie globali e la necessità di avere una voce in capitolo.
Assolutamente, ma implicitamente sottolinea una delle sfide tradizionali dell'Europa, che è quella di parlare con una voce sola. Chi incontra Biden? Non c'è un vero esecutivo europeo, quindi Biden incontra la Presidente della Commissione, incontra il Presidente del Consiglio d'Europa, eccetera, ma il problema di rapportarsi con numerosi paesi che poi in realtà risolvono ancora molte questioni essenziali a livello intergovernativo rimane. Quindi è simbolico senz'altro, che sia immediatamente efficace chiamano europei a decidere se vogliamo avere una voce sola o continuare poi a contrattare di volta in volta su qualsiasi problema importante ci sia.
Professore, ancora veramente una battuta di pochi secondi per concludere la nostra intervista, ma l'ultimo incontro, quello con il presidente russo Putin, secondo lei è un momento importante di questo viaggio o si risolverà in qualcosa?
Intanto è importante la collocazione, viene alla fine. Biden vuole arrivare avendo alle spalle successi con tutti gli alleati tradizionali, vuole in qualche modo tornare lì e dire: guarda, sono il Presidente degli Stati Uniti, sono il capo del mondo libero, parlo implicitamente anche a nome di tutti gli altri. Ti voglio ricordare che tu sei un paese solo e con un PIL inferiore a quello dell'Italia. Questo messaggio indiretto c'è. Cosa si riesca a fare tra due uomini che si conoscono da anni, conoscono pregi e difetti l'uno dell'altro, questo lo scopriremo.
E ne parleremo sicuramente quando sarà il momento. Grazie davvero, professor Aleggi, Gregory Aleggi, per essere stato con noi, docente di storia delle Americhe presso la LUIS. Grazie per la sua disponibilità e risentirci
grazie
presto.
Grazie a lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E noi adesso cambiamo argomento e restiamo in ambito internazionale per parlare di un altro. Di un paese che sta soffrendo una situazione umanitaria veramente molto, molto grave e della quale si sente parlare in tutta sincerità abbastanza poco, il Mozambico, paese dal quale continuano ad arrivare notizie allarmanti per quanto riguarda la situazione, soprattutto in una parte del paese, quella di Cabo Delgado, con ripetuti attacchi jihadisti, ma soprattutto gravissime conseguenze sulla popolazione civile. Abbiamo con noi Don Angelo Romano, responsabile del settore relazioni internazionali della comunità di Sant'Egidio. Ben trovato, Don Angelo.
Buon pomeriggio.
Grazie per essere ancora con noi. Don Angelo, ci sono delle novità che possiamo riferire riguardo agli sviluppi della situazione in Mozambico? A livello internazionale abbiamo visto, se ne parla poco, però a livello umanitario e ecclesiale c'è una forte attenzione per quello che sta avvenendo in questo paese.
Sì, certamente la voce della Chiesa ha più volte chiamato l'attenzione su questa crisi e soprattutto sulle sofferenze che la popolazione sta attraversando. Penso particolarmente anche in questi ultimi giorni al Vescovo di Bay, di Pemba e alla Conferenza Episcopale Mozambicana. Certamente la crisi è molto grave, si parla di circa 800.000 persone internamente, rifugiati interni, quindi persone che hanno dovuto abbandonare le loro case per rifugiarsi in altre parti del Mozambico. E soltanto pare circa il 10, forse 15% di queste persone sono accolte all'interno di campi ufficiali, la maggior parte della gente in qualche modo è stata accolta da altre famiglie che abitano nel nord del Mozambico, quindi non soltanto nella provincia di Capo Delgado, ma anche nella provincia di Nampula e anche nel Niassa, quindi c'è un carico di assistenza che in questo momento grava in gran parte su altre famiglie.
Don Angelo Romano, questo cosa ci dice anche della realtà del paese? Non è così scontato che ci sia questa condivisione della sofferenza di una...
Bisogna innanzitutto veramente rendere omaggio a una popolazione che in qualche modo ha cercato sempre di sostenere chi veniva colpito o da catastrofi naturali o in questo caso da un disastro bellico. E questa popolazione ha fatto tanto e fa tanto per aiutare chi ha perso tutto, e così come fanno tanto appunto le associazioni cattoliche, la Caritas, la comunità di Sant'Egidio che è presente in diverse aree del paese e particolarmente a Capo Delgado e che aiuta i rifugiati interni. Questo ci dice di una coabitazione, di un aiuto reciproco che sono anche la cosa più preziosa in questo momento a Capo Delgado e che certamente sono un tesoro da preservare, perché diciamo l'azione dei terroristi un po' in maniera chiara fa capire che vuole proprio distruggere questo, vuole creare un vuoto da riempire con le loro organizzazioni e la loro struttura di Stato, diciamo, di sedicente Stato Islamico.
Don Angelo Romano, lei ovviamente si occupa del settore delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio. La Comunità di Sant'Egidio ha sempre seguito con grande attenzione quanto avveniva in Mozambico, è stata una realtà protagonista in Mozambico, soprattutto nel favorire pace e riconciliazione. Come possiamo spiegarci il fatto che il mondo occidentale si mobilita, ad esempio, in forza per quanto riguarda la guerra al terrorismo nella zona del Sahel e del Mozambico, invece, insomma, poco si interessa?
Beh, diciamo, un qualche interesse c'è stato, per esempio da parte europea c'è state missioni di alto livello che hanno visitato il Mozambico con anche la proposta di sostegno alle forze armate mozambicane. Certamente c'è lo sforzo fatto dalle agenzie internazionali di sostegno alla popolazione, come il World Food Program, come l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, che hanno cercato di essere vicini alla popolazione. Diciamo che c'è la difficoltà forse di capire tutta la dimensione della crisi, perché è una crisi complessa. Nel senso che tanti fattori si mischiano il fattore, diciamo, appunto internazionale, quello del terrorismo internazionale, che si è mescolato purtroppo con dei problemi che esistono a livello locale, quindi è diventato un misto di fattori che non è facile sbrogliare. E soprattutto bisogna dedicarci molta attenzione e molto tempo, e non ci sono soluzioni, diciamo, rapide e facili, diciamo. Ecco, questo di solito è sempre l'aspetto che un pochettino rende le cose più difficili alla comprensione spesso degli analisti della comunità internazionale. Certamente quella mozambicana è una crisi complessa.
Ci sono anche forti interessi economici su Mozambico, fondamentalmente.
Certamente questo è uno dei fattori chiave di tutta questa storia, perché il nord del Mozambico, del Capo Delgado in particolare, è al centro di un gigantesco progetto, il più grande progetto di investimento, diciamo, economico in Africa al momento. Si parla di decine di miliardi per l'estrazione del gas, il gas naturale nella penisola di Afungi. E evidentemente questo genera molti problemi, perché Mozambico, diciamo, ha scoperto questo gigantesco giacimento che potrebbe essere una fonte di benefici per tutto il paese, ma evidentemente anche solleva molti problemi di altro tipo, ecco.
Insomma, al momento, come in molti paesi dell'Africa, si è rivelato più una condanna che un beneficio la scoperta di queste risorse. Speriamo veramente che la situazione possa cambiare. Io intanto la ringrazio, Don Angelo Romano, per averci chiarito un po' quella che è la situazione e ci ha aiutato a orientarci in questa complessa crisi mozambicana e nei suoi risvolti umanitari. Tra poco sentiremo anche Monsignor Ignazio Saure, che è arcivescovo di Nampula, e sottolineerà proprio quello che è l'impatto di questa situazione di crisi sulla popolazione locale. Grazie davvero, Don Angelo Romano, per essere stato con noi. A risentirci presto.
Grazie, arrivederci.
E come vi ho proprio orora annunciato, dopo l'analisi e l'aiuto che ci ha fornito Don Angelo Romano per capire quelli che sono i vari settori, i vari ambiti della crisi in Mozambico, Elvira Ragosta ha raccolto la testimonianza di Monsignor Ignazio Saure, arcivescovo di Nampula, una provincia non lontana da Capo Delgado, che tra l'altro sottolinea soprattutto quella che è la grave situazione dei rapimenti dei bambini da parte dei jihadisti, rapimenti che avvengono soprattutto per avviare i bambini a una vita di militare e quindi coinvolgerli nei combattimenti. Sentiamo Monsignor Saure.
Quello che sta accadendo a Capo Delgado è veramente molto preoccupante, molto grave. Tanti sfollati all'interno di Campo Delgado, nelle altre province vicine, dicono adesso, per esempio, che sono stati uccisi più di 2.500 persone. I sfollati andano attorno a più di 700.000.
Monsignor Saure, Save the Children lancia un allarme: 51 minori rapiti nell'ultimo anno a Cabo Delgado.
Io so che davvero quando i insurgenti arrivano per attaccare hanno diverse volte rapitato i minori che, si dice, le portano con loro per prepararli per, anche per entrare nella guerra come bambini soldati, e questo è veramente preoccupante. Io in questo momento non saprò dire se sono stati soltanto quei 51, ci sono di più, però è un problema vero.
Lo diceva lei, sono oltre 700.000 gli sfollati,
sì,
la maggior parte si trova nella provincia di Cabo Delgado, ma anche a Nampula ci sono degli sfollati.
Dopo Cabo Delgado, la provincia che ha accolto più dei sfollati è Nampula, anche perché siamo vicini. A Nampula fino alla fine di aprile si parlava di più di 64.000 sfollati. La maggior parte di questi sfollati sono donne e bambini, adolescenti, bambini e qualche anziano.
Ecco, qual è la situazione umanitaria?
È veramente drammatica, manca tutto. Manca il cibo, manca i vestiti, manca le case, perché loro hanno lasciato Cabo Delgado, sono arrivati a Nampula le mani vuote, e quindi loro hanno bisogno di tutto. Alcuni sono stati accolti in famiglie di persone amiche, altri sono purtroppo soltanto così, fuori, senza niente.
La Chiesa come sta aiutando gli sfollati?
La Chiesa, dall'inizio che sono arrivato, ha subito cercato di essere vicino da loro. E la Caritas della diocesi di Nampula ha pensato un grande progetto di appoggio a questi sfollati, che comprende costruzione delle case molto semplice, con materiali locali, compra dei medicinali, perché le malattie che sorgono lì tra i sfollati, soprattutto la malaria, che è molto frequente tra di noi, si prevede anche la distribuzione dei vestiti. Un'altra sfida è dei bambini, gli adolescenti, che non sono riusciti tutti a trovare i posti nelle scuole pubbliche, e quindi questa è veramente una grande sfida.
Accanto alla situazione degli sfollati c'è anche la situazione della popolazione di queste zone, degli abitanti di queste zone, che devono affrontare situazioni climatiche che hanno portato anche a dei problemi.
Anche la popolazione locale di Nampula, perché non sono sfollati, hanno questo grosso problema di fame, perché l'anno scorso le attività agricole non avevano portato molti prodotti, e quindi anche la popolazione locale ha la fame. E per quello, quando gli sfollati sono arrivati, sono entrati in questo contesto di molta povertà, di molta sofferenza.
E quello che avete sentito era l'arcivescovo di Nampula in Mozambico, Monsignor Inacio Saure, intervistato da Elvira Ragosta. Si conclude qui questa nostra puntata. Ringrazio Luciana Fantini e Gustavo Messina per l'assistenza di regia e per la parte tecnica. Tutti voi che siete rimasti all'ascolto, a Stefano Leszczynski è tutto. Il Mondo alla Radio torna domani.
Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. A Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.